File 11, pagina 95. Il procuratore generale sovietico ricorda in seguito l'aggressione contro la Polonia avvenuta il 1 settembre 1939 e a questo proposito cita Hitler: «Il polacco non è un nemico inatteso. La Polonia sarà sempre dalla parte dei nostri nemici. Danzica non è il vero motivo del contrasto. Si tratta di allargare il nostro spazio vitale verso est, assicurare l'approvvigionamento di viveri e risolvere i problemi del Baltico. Non si può quindi risparmiare la Polonia e ci resta una sola via: attaccare la Polonia alla prima occasione». Non possiamo aspettarci una ripetizione dell'affare ceco. Questa volta ci sarà la guerra. Dopo aver alluso all'attacco alla Jugoslavia, nel maggio del 1941, il generale Rudenko affronta uno dei punti più interessanti del suo intervento, la preparazione militare dell'aggressione all'Unione Sovietica. Il 22 giugno del 1941, la Germania hitleriana ha attaccato a tradimento l'Unione Sovietica. Ciò che successe quel 22 giugno era stato concepito, preparato e messo a punto da lunga data. I cospiratori nazisti hanno condotto questa preparazione senza concedersi un solo attimo di respiro. Tutte le aggressioni della Germania nei confronti di un certo numero di paesi europei compiute nel periodo che va dal 1938 al 1941 non erano in fondo che i preparativi per la principale aggressione ad est. La Germania concepì il disegno criminale di impadronirsi del territorio dell'Unione Sovietica con l'intento di praticare il saccheggio e lo sfruttamento sistematico del popolo dell'Unione Sovietica. Ne fornirò la prova riferendomi ai documenti ufficiali del governo hitleriano. Queste prove sono assolutamente sufficienti per accertare la colpevolezza degli accusati nel compimento di atti criminali. Il generale Rudenko allude a una serie di riunioni dello Stato Maggiore Generale tedesco avvenute nel 1939 e ad alcune dichiarazioni di Röder e Jodl. Il procuratore generale sovietico aggiunge inoltre: ciò nonostante, il governo hitleriano non si astenne dal firmare con l'Unione Sovietica il patto di non aggressione del 23 agosto 1939. Secondo la testimonianza di Keitel, Hitler aveva intenzione di attaccare l'Unione Sovietica alla fine del 1940. Già prima, nella primavera del 1940, era stato preparato un piano d'aggressione all'Unione Sovietica. Conferenze ed incontri relativi a questa questione ebbero luogo per tutta l'estate. Nel luglio del 1940, durante una conferenza militare a Reichen Hall, fu discusso il piano d'aggressione all'Unione Sovietica. Questo fatto è confermato dalle dichiarazioni dell'accusato Jodl, che ha detto durante il suo interrogatorio che i piani d'aggressione all'Unione Sovietica erano stati messi a punto in modo concreto nel novembre-dicembre 1940 e che a quell'epoca egli diede le prime istruzioni all'esercito, alla flotta e all'aviazione. Parlando di queste direttive, egli si riferisce al documento conosciuto come Piano Barbarossa. Questo documento è firmato da Hitler, Jodl e Keitel. Queste direttive, destinate ai capi supremi dell'esercito tedesco, contengono un programma accuratamente preparato d'aggressione contro l'Unione Sovietica, vi si dice in particolare. Le forze armate tedesche devono essere pronte all'eventualità che, anche prima del termine della guerra contro l'Inghilterra, sia necessario vincere con una guerra lampo la Russia sovietica. A ciò l'esercito dovrà consacrare tutte le forze a sua disposizione, con la sola limitazione che le regioni occupate dovranno essere difese da ogni sorpresa. La direttiva del piano Barbarossa sottolinea che bisogna fare attenzione al fatto che l'intenzione di procedere a un attacco non dovrà in alcun modo trapelare. È indubbio che a quell'epoca il governo hitleriano si era già assicurato l'accordo dei governi finlandese e rumeno sulla partecipazione di questi paesi all'aggressione contro l'Unione Sovietica a fianco della Germania. Tutto era stato previsto da chi ha preparato il piano Barbarossa, precisa il procuratore generale sovietico. Inoltre questo documento, 13 marzo 1941, assegnava al comando in modo estremamente concreto compiti quali il saccheggio e l'occupazione devastatrice delle regioni raggiunte dalle truppe tedesche. Questo ordine è firmato dall'accusato Keitel. In un altro ordine destinato a completare il piano Barbarossa, datato giugno 1941 e presentato sotto forma di direttive di propaganda, viene prescritto di eliminare senza pietà chiunque opponga la minima resistenza agli invasori tedeschi. Per quanto concerne in particolare la propaganda, le direttive in proposito indicano apertamente i metodi abituali degli hitleriani: l'ignobile delazione, la menzogna e la provocazione di cui dovevano servirsi le compagnie di propaganda. È impossibile, infine, non menzionare un documento intitolato «Istruzioni riguardanti la giurisdizione militare nella regione Barbarossa e le misure speciali che le truppe dovranno prendere». Questo documento, che sanziona l'arbitrio delle autorità e delle truppe tedesche nei riguardi della popolazione civile dei territori conquistati dall'esercito tedesco, comincia con l'esigere dalle truppe tedesche una difesa senza limiti contro ogni azione ostile da parte della popolazione civile. Queste regole, che prescrivono misure draconiane nei confronti della popolazione civile e dei partigiani, contengono indicazioni in vista di una repressione spietata nei confronti dei cosiddetti elementi dubbiosi. Con il permesso del Tribunale, citerò solo due punti di queste regole, il punto 4 e il punto 5. Punto 4. Nel caso in cui fosse troppo tardi per prendere queste misure, o nel caso in cui non potessero essere prese immediatamente, gli elementi sospetti devono essere posti subito a disposizione dell'ufficiale. Quest'ultimo deciderà se devono essere fucilati. 5. È categoricamente vietato tenere elementi sospetti per consegnarli alla giustizia dopo la costituzione di tali tribunali per la popolazione locale. Il risultato di queste regole fu che il destino e la vita di ogni detenuto dipendeva interamente dall'ufficiale e inoltre, come dichiara cinicamente questo documento di istruzioni, era vietato tenere elementi sospetti per consegnarli alla giustizia. Il che significa che si ordinava deliberatamente l'eliminazione fisica degli elementi dubbi in caso d'attacchi di qualsiasi tipo contro le forze armate tedesche. Queste istruzioni indicavano di prendere misure collettive di violenza, cioè di procedere all'esecuzione in massa di persone assolutamente innocenti. Si può vedere sino a che punto giungesse il cinismo del comando tedesco nell'instaurare questo terrore sanguinoso. Le intenzioni di Hitler riguardo l'Unione Sovietica erano le seguenti. Nelle sue grandi linee il problema è questo: primo, conquistarla; secondo, governarla; terzo, sfruttarla, diceva il Führer, che aggiungeva poi: il punto più importante è che non deve mai più potersi creare una potenza militare ad ovest degli Urali, dovessimo anche batterci per 100 anni di seguito a questo scopo. Goebbels precisava: questa guerra non è né per il trono né per l'altare, è una guerra per il grano e il pane, per una tavola ben fornita, per dei pasti abbondanti, è una guerra per le materie prime, il caucciù, il ferro e altri minerali. Il generale Rudenko ricorda la resistenza del popolo russo a questa aggressione. Su campi di battaglia senza precedenti per la loro estensione e per la ferocia delle battaglie che vi si svolsero, il popolo sovietico difese con coraggio e tenacia l'onore, la libertà e l'indipendenza della patria e, in collaborazione con le forze armate alleate, liberò i popoli amanti della libertà, allontanando da loro la terribile minaccia della schiavitù fascista. Il procuratore generale sovietico parla quindi dei crimini di guerra commessi dalle truppe tedesche. Il terrore fascista ha preso proporzioni enormi e forme particolarmente crudeli nei territori sovietici provvisoriamente occupati. L'esecuzione di questi crimini era affidata ai Sonderkommandos, appositamente creati e reclutati di comune accordo dal capo della SD da una parte e dall'alto comando delle forze tedesche dall'altro. Si tratta di unità speciali destinate a filtrare i sospetti nei campi di prigionieri, siano essi civili o militari. Investiti di poteri speciali, i commandos svolgeranno il loro compito in tutta indipendenza, dice Heydrich, che prosegue: e secondo le direttive generali, nel quadro del regolamento del campo, è inutile dire che i commandos si terranno in stretto contatto con i comandanti del campo e gli ufficiali del controspionaggio. Le circostanze speciali della campagna dell'Est, precisa il gerarca nazista in un'altra circolare, impongono di prendere misure speciali, lasciate alla responsabilità individuale, senza che possano venire intralciate da influenze burocratiche. In realtà si tratta di una specie di superpolizia dei campi, che dipende direttamente da Himmler ed è incaricata di eliminare popolazioni intere. La sua attività si estende, d'altronde, ben al di là dei confini dei campi, tanto che fu creato a Smolensk un Sonderkommando Mosca, il cui compito doveva consistere nel procedere a esecuzioni massicce fra la popolazione moscovita. Ci sono stati dei Sonderkommandos su tutto il territorio russo, da Leningrado sul Baltico sino a Nikolaev sul Mar Nero. Questi uomini lavorano in bande particolarmente addestrate e si trovano al riparo da ogni possibile ricorso giudiziario. È loro garantita la più assoluta impunità. Il generale Rudenko ricorda poi come le istruzioni per lo sterminio del popolo sovietico fossero contenute nelle mostruose circolari 8 e 14 di Heydrich. Questi, d'altra parte, si è preoccupato di precisare. Sottolineo che gli ordini operativi numero 8 e numero 14, come pure le direttive allegate, devono essere immediatamente distrutti in caso di pericolo. I rapporti su queste distruzioni devono essermi allora inviati personalmente. Oltre agli ordini operativi sopra citati, prosegue il procuratore russo, che contengono i programmi e il piano di sterminio dei cittadini sovietici da parte degli hitleriani, molti altri ordini e numerose direttive sono stati dati dagli hitleriani, sia per quanto riguarda l'amministrazione civile, sia per quanto di competenza del comando militare tedesco. In essi si prescriveva lo sterminio massiccio dei cittadini sovietici e l'applicazione su larga scala della pena di morte. Keitel, in particolare, ha redatto parecchie istruzioni in questo senso, come quella del 12 dicembre 1941. Fra i mezzi di sterminio dei cittadini sovietici applicati dagli hitleriani, afferma il generale Rudenko, bisogna citare pure l'inoculazione del tifo, l'asfissia nelle camere a gas, eccetera. Le inchieste condotte dalla Commissione straordinaria di Stato dell'Unione Sovietica hanno dimostrato che al fronte, dietro alle loro prime linee di difesa, gli hitleriani creavano sistematicamente campi speciali in cui erano internati decine di migliaia di bambini, di donne e di vecchi inadatti al lavoro. Le vicinanze di questi campi erano minate. In questi campi non c'era nessuna baracca o altro riparo e gli internati venivano tenuti a cielo aperto. Per la minima infrazione al regime di lavoro forzato instaurato in questi campi, gli internati erano immediatamente fucilati. Sempre in questi campi si trovarono migliaia di malati di tifo che, entrando in contatto con la popolazione portata dai villaggi vicini, la contaminava sistematicamente. L'accusa è in possesso di un documento firmato dal Untersturmführer Becker in data 16 maggio 1942. Si tratta di un rapporto sull'uso degli autocarri a gas inventati e messi a punto da questo Becker, inviato alle autorità superiori. Ecco ciò che si può leggere in questo documento mostruoso. Il luogo delle esecuzioni si trova a una distanza di almeno 10-15 km dalle strade frequentate ed è di difficile accesso a causa della sua posizione. Quando il tempo è umido o piovoso, l'accesso diventa addirittura impossibile, sia che le vittime vi siano condotte a piedi, sia che vi vengano trasportate in autocarro. Si accorgono subito di ciò che sta per accadere e dimostrano quindi una inquietudine che deve assolutamente essere evitata. Bisogna caricare le vittime sugli autocarri nel posto di raccolta e trasportarle poi verso il luogo di esecuzione. Ho dato perciò l'ordine di camuffare gli autocarri del gruppo D mascherandoli da roulotte e a questo scopo ho fatto aprire su ogni lato una finestrella negli autocarri più piccoli e due finestrelle in quelli più grossi. Presto però questi autocarri furono talmente conosciuti che le autorità, come la popolazione, non appena li vedevano, li chiamavano i camion della morte. A mio parere è impossibile camuffarli e tenerli segreti per un periodo un po' lungo. Ho ordinato, d'altra parte, che durante le esecuzioni col gas il personale si tenga lontano dagli autocarri affinché il gas che emanano non nuoccia alla sua salute. Vorrei ora attirare la vostra attenzione sul seguente fatto. Certi capisquadra addestrano i loro uomini a scaricare questi autocarri dopo che hanno funzionato come camera gas. Ho attirato l'attenzione dei comandanti dei Sonderkommandos in questione sui pericoli che questo lavoro può presentare per gli uomini sia dal punto di vista fisico che morale, se non subito, almeno dopo un po' di tempo. Alcuni uomini lamentavano male di testa dopo aver scaricato i camion. Tuttavia non si può modificare questo metodo perché c'è il pericolo che eventuali prigionieri che siano incaricate di questo compito ne approfittino per tentare l'evasione. Chiedo perciò allo scopo di preservare gli uomini da questi pericoli che vengano impartiti gli ordini appropriati. L'avvelenamento col gas non è sempre fatto come dovrebbe esserlo. Per farla finita più in fretta, i conducenti aprono sino in fondo la valvola di immissione del gas. La conseguenza è che i condannati muoiono asfissiati e non addormentandosi come previsto. Le direttive che ho dato hanno dimostrato che con una apertura corretta della valvola la morte sopraggiunge più in fretta e i condannati si addormentano tranquillamente. I volti convulsi e gli escrementi, due sintomi che si erano verificati sino ad allora, non si sono più riprodotti. Sono già stati citati, prosegue il procuratore, i campi di Majdanek e di Auschwitz con le loro camere a gas, in cui furono uccisi più di 5.500.000 persone del tutto innocenti. Polacchi, cecoslovacchi, sovietici, americani, inglesi, francesi e di altri paesi democratici. Devo citare anche i campi di concentramento di Smolensk, Stavropol, Kharkov, Kiev, Lvov, Poltava, Novgorod, Orel, Rovna, Dniepropetrovsk, Odessa, Kamenets-Podolsk, Gomel, Kerch, della regione di Stalingrado, di Kaunas, Riga, Marienpos, Repubblica Socialistica Sovietica di Lituania, Koga, Repubblica Socialista Sovietica di Estonia, come anche numerosi altri campi in cui i nazisti torturarono a morte centinaia di migliaia di cittadini sovietici, nonché combattenti ed ufficiali dell'Armata Rossa. Il generale Rudenko ricorda che nella foresta di Livenitz, vicino al Lvov, i tedeschi hanno fucilato più di 2.000 persone, prigionieri di guerra, detenuti civili, pacifici cittadini catturati sul posto. Cita un discorso di Rosenberg: è evidente che se vogliamo sottometterci tutti questi popoli, l'Unione Sovietica, l'arbitrio e la tirannide saranno forme di governo estremamente adeguate a questo scopo. Il procuratore generale spiega che quando l'Armata Rossa cominciò a ripulire dalle orde germano-fasciste i territori dell'Unione Sovietica provvisoriamente occupati, i tedeschi hanno cercato di camuffare i crimini commessi distruggendo i cadaveri e le tracce dei loro delitti. Pagina 105.